comincio con un esempio così. Quando sapete che all'inizio del Novecento, del 1900, quel quadro famosissimo di Leonardo, la Gioconda, fu rubato da un italiano che lo voleva riportare in Italia e dopo alcuni mesi l'hanno ritrovato questo quadro. E i giornali scrissero: ride ancora, sorride ancora la Gioconda. E stamattina, quando hanno riportato il crocifisso, visto così da vicino, ha fatto un'impressione bellissima, il volto sembrava sorridente, questa è l'impressione, luminoso, molto più luminoso di come si vede qui. Da vicino era sorridente e questa luce, questo sorriso mi ha impressionato, dolcissimo. Da adesso in poi lo guarderò proprio così, con questa dolcezza che proviene dal suo sguardo. Penso che così l'hanno guardato Francesco e Chiara per tanto tempo. E Chiara, appunto, questo breve testo che abbiamo letto dalla seconda lettera che ha scritto ad Agnese di Boemia, è bellissimo questo brano, c'è una concentrazione di parola di Dio anche. Ci sono soprattutto due testi che sembrano in contraddizione tra loro. Su questi due testi insieme Papa Benedetto, Cardinale ancora Ratzinger, ha fatto un articolo bellissimo da meditare, che poi è stato pubblicato, credo, da Forma Sororum. Cioè, mira, o nobilissima regina, il tuo sposo è il più bello tra i figli degli uomini, dal Salmo 44, ma divenuto per la tua salvezza il più vile degli uomini, disprezzato, percosso, Isaia 53, il quarto canto del servo sofferente. Ecco, due testi che sembrano in contraddizione, eppure si completano, perché questi due testi da sempre, già dai padri, i teologi e Chiara, ma anche in questi ultimi tempi, sono sempre citati insieme per trasmetterci, possiamo dire, questa doppia dimensione di Gesù, che poi è ben rappresentata in questo crocifisso, cioè la divinità di Cristo e l'umanità assunta, sofferente, crocifissa per noi. Ebbene, in questo crocifisso dipinto, è un dipinto teologico questo crocifisso. I bizantini, gli orientali facevano teologia con l'immagine, con l'arte sacra. E qui c'è tutta una teologia. Qui c'è già il Cristo come noi lo vedremo in cielo, vivo, risorto, ma senz'altro con le piaghe, perché il corpo di Cristo porterà per tutta l'eternità le ferite della passione. Non per rimproverarci, come quando le offrì alla vista degli apostoli, non fu un rimprovero, ma per dire: guarda quanto ti amo, guarda quanto ti ho amato, guarda per te che cosa ho fatto. E questo per stimolare già fin d'ora in noi una risposta di amore al Signore. Ed è Chiara lo scrive: se con Lui soffrirai, con Lui regnerai. Se con Lui piangerai, con Lui godrai. Se in compagnia di Lui morirai sulla croce della tribolazione, possederai con Lui le celeste dimore nello splendore dei santi. È come dire che Gesù ci dice: unisciti a me come io mi sono unito a te. Unisciti a me come io mi sono unito a te. È l'unione di amore, lo sposo, ma lo sposo è Lui, di tutti, di tutti. Ad ogni persona che incontriamo dovremmo dire questo, anche se non credente, anche guarda che il tuo amore è Lui, è il Signore, è Dio. Il tuo bisogno di amore lo può soddisfare solamente Lui. Nessun altro, niente può prendere il posto dell'amore di Dio che l'amore che Dio ha per te. Guardate, non è scontato che noi questo lo facciamo. Sapete quanti tentativi di riempire questo cuore umano, così sempre alla ricerca di pienezza, di soddisfazione, di amore, ma quanti tentativi falliti, quanta amarezza, quanto vuoto. Solamente lui è lo sposo. Già nell'Antico Testamento Dio si presenta come lo sposo, il Nuovo Testamento ancora più, Gesù. Questa metafora nuziale che la scrittura usa per dirci a che livello Dio ci ama, a che livello Dio vuole unirsi a noi. Delle nozze, del matrimonio, la Bibbia ha un'idea altissima. I due, marito e moglie, saranno una sola carne. Allora quando questa metafora viene usata per dire il rapporto tra Dio e noi, fino a diventare una sola carne con Dio. Non sono più io che vivo, ma Cristo vive in me, dirà Paolo. Questo è, questo, se ci riuscisse con il tempo, poco a poco, certo, dobbiamo macinare tante delusioni prima di arrivare a questo. Quante illusioni e quante delusioni. Ma forse alla fine della vita non ci illuderemo più e potremo quindi finalmente capire questo mistero grande di amore di Dio per noi. Ecco, questo ci dovrebbe dire questa icona, bellissima immagine che voi Clarisse avete custodito, e sicuramente meglio di noi, insomma, meglio di noi. Mi viene in mente questa cosa: Francesco ha capito la sua vocazione davanti a questo crocifisso a San Damiano, però a San Damiano c'è rimasta chiara, quasi a custodire la memoria della vocazione di Francesco anche. Chiara per contro si è consacrata alla Porziuncola, ma lì è rimasto Francesco, i frati, a custodire anche loro questa consacrazione di Chiara. E un piccolo segno, sapete qual è? Che tutte le mattine un frate della Porziuncola con la sua macchinetta va a Bastia, al monastero delle Benedettine, a celebrare la messa. Perché? Perché hanno accolto Chiara, le Benedettine. Allora questo ricordo tutti i giorni, tutte le mattine, cioè questo è un piccolo scambio, il favore che voi avete fatto a Chiara, ecco questo, i frati tutte le mattine sono lì. Che il Signore ci faccia capire, ci apra il cuore, la mente, e questo amore eterno di Dio, che un giorno possiamo capirlo fino in fondo e bearcene e riempirci veramente e gioire per questo e testimoniarlo. E questo volto luminoso del Cristo, ecco, illumini la nostra esistenza, la nostra vita, le nostre fatiche e le nostre gioie. E così anche illumini tutti quelli che qui vengono, a volte così distratti, a volte attenti, a volte in preghiera, ma ecco, che questa luce scenda dal Cristo risorto e vivo, come fu per Francesco e come fu senz'altro per Chiara.